Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Bracconi, giornalista di Repubblica.it. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 563 4296.
Guardate le foto del mio compagno di prigionia massacrato nella terra dell'Is. Eravate stati avvisati. Sono le parole pronunciate da un uomo con una maglietta arancione e che mostra la fotografia di un altro uomo con la maglietta arancione. Un uomo decapitato dall'esercito islamico in Siria, un uomo giapponese che si chiamava Haruna Yukawa, e adesso l'altro uomo sequestrato assieme a lui rischia anch'esso la vita. Sulle prime pagine di tutti i giornali questa fotografia ci ricorda la barbarie del terrorismo che colpisce alla cieca quando c'è una guerra di territori e guerra di potere come quella che c'è in quelle regioni del mondo. Sono le 7:16 minuti, buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina. Ho voluto cominciare con questa notizia e con il racconto di questa fotografia, anche se, va detto subito, l'autenticità di questo video è al vaglio degli esperti in queste ore, da quando si è diffusa la notizia. Ho voluto cominciare da qui, dicevo, perché il rischio di fronte a questo tipo di avvenimenti e di episodi tragici è quello di dimenticare, di far scendere lentamente nella gerarchia delle notizie e della nostra attenzione il dramma che si consuma per i sequestrati dai terroristi. E ovviamente a tutto si fa l'abitudine, è umano, ma ci sono cose alle quali non dobbiamo fare l'abitudine. I giornali stamattina non lo fanno, però è del tutto evidente che quando si moltiplicano fatti come questi l'attenzione rischia di scendere e non va bene. Dicevo che questa notizia dall'estero si accoppia stamattina sui giornali ad un'altra notizia importante e anch'essa dovrebbe essere sempre al centro dell'attenzione, che arriva dall'Ucraina, perché siamo nel cuore dell'Europa dove c'è sostanzialmente una guerra di cui si parla poco, e l'Ucraina è di nuovo al centro dell'attenzione perché ieri è partita una offensiva dei filorussi per conquistare uno spazio strategico, almeno questa è la valutazione degli esperti di politica internazionale. Il Messaggero a pagina 14, razzi sul mercato, 30 vittime in Ucraina, i filorussi sotto accusa, è stato un sabato di sangue, la città portuale di Mariupol è stata duramente bombardata, mentre si hanno notizie di scontri in altre località tra governativi e separatisti. Gli accordi di cessate il fuoco di Minsk dal settembre scorso sono ormai completamente tramontati. Il leader dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Zarkashenko, ha ammesso che le forze a lui fedeli hanno lanciato un'offensiva. E questo, dice, è il miglior monumento ai nostri morti. Si riferisce il capo dei separatisti alla tragedia di giovedì scorso, quando un filobus è stato distrutto da alcuni colpi di mortaio proprio a Donetsk e ha provocato questo atto 13 morti. Mariupol è situata a una quarantina di chilometri dal confine con la Russia, racconta il Messaggero, e con il suo mezzo milione di abitanti è il principale porto ucraino sul mare d'Azov. Da qui transitano l'export di acciaio e carbone e quello del grano. E dopo aver conquistato l'aeroporto, dopo 242 giorni di battaglia, per i separatisti sarebbe vitale poter disporre a questo punto anche di uno scalo marittimo così strategico. Insomma, stiamo parlando di operazioni tipiche delle guerre, la conquista di luoghi strategici dal punto di vista delle infrastrutture e dell'economia, e come dicevo in apertura se ne parla pochissimo, pure se siamo nel cuore dell'Europa. Dopo questa apertura dedicata ai fatti dall'estero, restiamo in qualche modo all'estero, anche se quando si parla di Grecia oggi l'immediato riflesso condizionato è quello che ci porta a pensare all'economia, alle sorti dell'area euro, agli equilibri dentro l'Europa che possono secondo alcuni, rischiano di cambiare dopo il voto di oggi ad Atene. Un voto di cui sapremo tutto stasera intorno alle 20:30, ci saranno le prime proiezioni, si chiudono alle 7 ora italiana, se non sbaglio, i seggi in Grecia. Ebbene, questo bivio è un test per l'euro, titola il Messaggero. Il giorno di Tsipras, l'Europa trema, il titolo di Repubblica. Sul Corriere della Sera, titolo analogo, anche se nelle pagine interne, perché l'apertura è dedicata al Corriere, all'apertura dell'anno giudiziario. Ma sulla Stampa torniamo di nuovo alla Grecia. Il voto della verità, l'Europa guarda a Tsipras. Sul Fatto Quotidiano, Tsipras, l'uomo che oggi proverà a battere il rigore. Sul Manifesto, un titolo da stadio, Ale Tsipras, la Grecia va al voto. Alexis è il grande favorito, ma per conquistare il governo ha bisogno di una vittoria ampia della coalizione di sinistra Siriza. Sul Sole 24 Ore, da cui partiamo nella lettura degli articoli, il titolo è in prima pagina: Europa e mercati al test di Atene. Oggi in Grecia è il giorno della verità, delle prime elezioni di un paese europeo sulle politiche di austerità volute dalla Troica negli ultimi 4 anni, così il Sole 24 Ore. Questo è il significato che i greci hanno dato a questa consultazione, che diventa un referendum sulla linea di rigore voluta dal ministro delle finanze tedesco Schäuble, una politica finora vincente in Europa sulla risoluzione della crisi dei debiti sovrani. Vincente, verrebbe da dire, rispetto agli scontri interni all'Europa, non certo vincente per battere la crisi. Mi sembra che le cose non vadano affatto bene, e nemmeno in Germania. Unione appesa al doppio fattore G è il titolo del commento di Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore. Tra lo scandalo del massiccio quantitative easing sovrano lanciato giovedì, la parola scandalo è tra virgolette, e le elezioni in Grecia, oggi l'Europa è legata a un doppio filo. Sia pure in modo estremamente diverso tra loro, entrambi gli eventi esprimono l'urgenza di una nuova unione, capace di rinnovarsi superando tabù e rigidità mentali. Ritrovare la voglia e la capacità di capirsi, la solidarietà e la fiducia reciproca nel rispetto dei patti su disciplina e riforme. La risposta a tutto questo è legata all'enigma del doppio fattore G, G come Germania e G come Grecia, il paese più potente e rigoroso e quello più disastrato e anarchico del club della moneta unica. Sono pesi specifici molto meno che equivalenti, entrambi espressione di estremismi opposti, ma costretti ad incontrarsi nell'interesse collettivo. Pena il disastro. Insomma, è un compromesso tra questi due atteggiamenti che sono agli estremi, quello che invoca il Sole 24 Ore. Su Repubblica, a pagina 5, c'è un articolo utile dell'inviato del quotidiano di Ezio Mauro, Ettore Livini. C'è un articolo utile, dicevo, per capire che cos'è che spaventa i fautori del rigore in Europa, di questo voto greco. C'è il nodo del taglio del debito, scrive Livini, ma non solo. Scorrendo il programma, come hanno fatto i funzionari della UE in questi giorni, lo hanno riletto 1000 volte, si cerchiano in rosso 5 punti su cui le parti sono distanti anni luce e che rischiano di far saltare, qualcuno teme in tempi brevissimi, ogni ipotesi di accordo: il rialzo di stipendi e pensioni, gli interventi sullo Stato sociale, i tagli alle tasse, i nuovi investimenti e ovviamente la richiesta di una sforbiciata all'esposizione debitoria del Paese. Il capitolo più delicato però non è quest'ultimo, secondo Livini, ma quello davvero complicato per Tsipras, se si troverà a guidare il governo greco, è il progetto di ripristinare i contratti collettivi di lavoro, l'abolizione delle norme che consentono licenziamenti, che è stato un altro fiore all'occhiello dei creditori. Dove troverà i soldi Tsipras per fare tutto questo? Loro rispondono dalla lotta agli evasori e dal fondo salva banche, ma mantenere queste promesse, dicono a Berlino, costerà molto più delle sue stime, visto che solo l'operazione tredicesima, cioè restituire di nuovo la tredicesima ai lavoratori greci, vale più di 500 milioni. Il taglio del debito invece è il punto più discusso, ma probabilmente e per assurdo è forse questo uno dei nodi più facili da sciogliere, in primis perché ci potrebbe essere più tempo a disposizione, visto che i creditori starebbero studiando un'estensione fino a luglio del termine per negoziare un'intesa. e con un po' di finanza creativa si potrebbe trovare la quadra. La miracolosa soluzione sui debiti rischia però di arrivare troppo tardi. Così dice Livini su Repubblica. Vedremo poi, tornando a questo giornale, cosa pensa Renzi e cosa pensa l'Italia di questo passaggio così importante nella politica economica, nella politica e poi di conseguenza nella politica economica europea. Saltiamo subito ad un giornale che di Tsipras è gran tifoso, è Il Manifesto, ovviamente. L'articolo di Pavlos Nerantzis, pagina 3, sul quotidiano comunista, dice che Siriza, nel caso dovesse vincere le elezioni, sarebbe il primo governo nella UE, a parte forse i verdi tedeschi, capace di proporre un modello diverso per l'Europa, non da euroscettici però, bensì come un'alternativa alla germanizzazione del continente. Tsipras mira a un governo autonomo non perché è intransigente o prepotente, ma perché non vorrebbe allearsi in un governo di coalizione con partiti di centrosinistra che si erano schierati a favore del memorandum. Il memorandum è quello prodotto dalla Troica. Ha tagliato i ponti Tsipras con i partiti minori, mentre i comunisti del KKE, ai quali si era rivolto per una cooperazione post-elettorale, hanno negato ogni cooperazione. Non è da escludere la formazione di un governo di coalizione con i greci indipendenti, una formazione anti-memorandum, ma di destra nazionalistica, nonostante la decisione di Siriza escluda una tale cooperazione. Va ricordato che la complicata legge elettorale, adesso sto riassumendo l'articolo del Manifesto, consente un bonus di 50 seggi al partito vincente, ma la formazione di un governo che possa essere monocolore dipende anche da quanto raccoglieranno i partiti che non riusciranno a superare la soglia del 3%. Se questa somma arriva al 15%, scrive il Manifesto, Siriza potrebbe formare un governo anche conquistando il 34,5% dei voti. Non conosco alla perfezione la legge elettorale greca, ma mi pare di capire che questo si riferisca al calcolo dei resti e della distribuzione dei voti di quelle liste che non raggiungeranno la soglia di sbarramento minima per entrare in Parlamento. Sul Giornale, a pagina 7, però, vorrei citare un articolo che, per quanto riguarda le vicende greche, ci segnala un'altra prospettiva, un altro punto di vista, come è ovvio. Grecia al voto, torna l'ipotesi dracma. Ecco il quotidiano diretto da Sallusti, è l'unico stamattina a gettare una luce molto pessimista dal punto di vista della tenuta degli equilibri nell'area euro, addirittura ipotizzando una rinuncia alla moneta unica, non totale ma parziale, e rispolverando la dracma per pagare stipendi e tredicesime, insomma per far fronte alla crisi di finanziaria di liquidità immediata. La doppia valuta, secondo Francesco De Palo del Giornale, sarebbe una terza via e l'opzione piacerebbe pure a Mosca, che ha ottimi rapporti col partito di Tsipras. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista che farà discutere. Parla un intellettuale greco, il giallista Markaris, e dice che le promesse di Tsipras sono irrealizzabili. È uno spregiudicato e un opportunista e vuole solo vincere. L'Unione Europea cerca la sua stella polare, dovrà cercare ancora, perché non sarà certo Siriza a risolvere i problemi. Così dice lo scrittore al Corriere della Sera di questa mattina, mentre la pensa diversamente l'economista premio Nobel Pissarides, Nobel per l'economia britannico-cipriota, che invece è convinto, secondo la stampa che lo intervista stamattina, è convinto che la vittoria di Siriza non sarà affatto una minaccia per l'Eurozona. Anzi, rispetto al 2012, quando vinse la prima volta ma non riuscì a formare un governo, le cose sono cambiate. Si sono più moderati. Inoltre, solo se il leader di Siriza riuscirà a convincere i partner europei della necessità di tagliare il debito, l'economia greca potrà ripartire. Insomma, secondo Pissarides, il debito greco in ogni caso è troppo alto e ci dovrà essere, io l'ho sempre sostenuto, una qualche forma di ristrutturazione, altrimenti non si riprenderà mai. vado a memoria adesso e se non sbaglio il debito greco è pari al 171% del PIL, una cifra davvero, una proporzione davvero inquietante. Sul fronte dei conti pubblici, delle riforme strutturali, sul debito, gli strappi di Tsipras sono stati tanti, forse troppi. Io penso, dice il Nobel, che dovrebbe concentrarsi su un solo obiettivo, ad esempio il taglio del debito, e negoziare principalmente su quello. Così la stampa di Torino ci offre un'opinione autorevole sul futuro della Grecia, così come ce la offre anche un articolo sul Fatto Quotidiano intitolato significativamente, vi cito soltanto appunto il titolo, Troica quando il mito diventa un sopruso. Accanto a questo articolo di commento c'è un altro articolo che vorrei segnalarvi sul Fatto, ed è la preoccupazione per l'eventuale successo in Grecia di Alba Dorata. La violenta minaccia nera sulle urne, il partito dell'ultradestra, che esplicitamente si riferisce a fascismo e nazismo, è in salita e col 6% potrebbe diventare la terza forza in Parlamento. Sette dirigenti, ricorda il Fatto Quotidiano, sono in carcere per associazione a delinquere. Per quanto riguarda le mosse della BCE sul quantitative easing, nei giorni scorsi i quotidiani, lo ricorderete, hanno collegato i due fatti in modo molto stretto, le mosse del 22 gennaio di Draghi e della Banca Centrale con le preoccupazioni e le inquietudini europee per il voto in Grecia, o anche le speranze, non ci sono solo preoccupazioni, dipende da come la si vede questa situazione. Ebbene, questi argomenti sono ancora oggi sui giornali: l'acquisto di titoli sovrani da parte della BCE e i possibili vantaggi che potrebbero arrivare da questo all'economia. Padoan, ministro dell'economia, viene intervistato da Repubblica questa mattina e in qualche modo a Federico Fubini confida un rimpianto, le misure sono superiori all'attese, però senza condivisione dei rischi resteranno i dubbi sull'euro. È sempre lo stesso punto, quello che non piace nemmeno al governatore di Banca Italia Visco, quello della responsabilità delle singole banche centrali per l'80%, se non ricordo male, del rischio rispetto a questo acquisto di titoli di Stato. Le misure sono comunque molto positive, dice Padoan, e mi aspetto sicuramente una ricaduta positiva sull'economia reale. Ma che cosa serve adesso? C'è un passaggio dell'intervista a Fubini che vorrei citarvi perché è un'anticipazione di quello che il governo ha in testa nelle prossime settimane. Gli interventi della BCE, domanda Fubini, servono a riattivare il credito che in Italia passa in gran parte dalle banche. Queste ultime però sono frenate da anni dalla massa di sofferenza nei loro bilanci. Il governo che farà? Stiamo pensando ad un intervento. Riflettiamo a introdurre degli strumenti che vanno sotto il nome generico di bad bank, ma possono assumere varie forme. Ci sono varie opzioni e le stiamo esaminando, anche tenendo conto delle implicazioni sulle regole europee sugli aiuti di Stato. Insomma, sostanzialmente Padoan immagina una doppia mossa, quella che non dipendeva esattamente e propriamente da lui, fatta da Francoforte, e un intervento sulle banche da parte del governo per riattivare il circuito virtuoso dell'economia e soprattutto per allentare la stretta creditizia. Una buona notizia ce la dà La Stampa a pagina 16 e ci dice che la spesa per gli alimenti aumenta, o comunque, scusate, in realtà smette di diminuire. Sono due cose diverse, ma è comunque un segnale piccolo dopo 6 anni di ripresa. Dopo un calo di 6 anni la spesa alimentare degli italiani si arresta, scrive Maurizio Tropeano, non c'è ancora un segno positivo ma è migliorata la qualità degli acquisti e soprattutto nel 2014 si registra anche un aumento della produzione dello 0,6. Cresce, anche se a velocità ridotta rispetto al passato, anche l'export. Secondo i ricercatori dell'ISMEA il potere d'acquisto delle famiglie ha trovato giovamento dall'inflazione vicina allo zero, dal calo del prezzo della benzina e da una politica di bilancio pubblico dopo anni di austerity un po' meno restrittiva. Nel 2014 le famiglie italiane hanno speso complessivamente 215 miliardi in generi alimentari. Ultima segnalazione dal Messaggero, prima pagina, c'è Romano Prodi che interviene e parla delle, della decisione di Draghi di dare il via all'acquisto di titoli di Stato, segnalando, come fanno tanti altri in queste ore, che però ora la cosa importante e fondamentale è non lasciare solo questo intervento, andare avanti con le riforme. Conviene riflettere se lo sforzo di Draghi, scrive Prodi, possa finalmente far cambiare direzione all'Europa. Il cammino è lungo e difficile, ma è evidente che la politica adottata rende possibile un allentamento della stretta creditizia e soprattutto spinge verso un euro debole, favorendo in tal modo le nostre esportazioni. E allora molti esperti parlano di un aumento del PIL non lontano dall'1% in più dopo queste decisioni di Francoforte. Io per ora mi mantengo più prudente. Bisogna riattivare i consumi e gli investimenti, sia pubblici che privati, e bisogna mettere in atto le riforme economiche e della burocrazia. Ovviamente, ma insomma, non vale nemmeno la pena di ricordarlo, nessun riferimento alle cose italiane per Romano Prodi, il cui nome continua ogni tanto, un po' meno a dir la verità, a ballare sul tavolo della corsa al Quirinale. Corsa al Quirinale che ieri ha fatto registrare, almeno per una volta, un paio di notizie vere, al di là del pissi pissi, del pettegolezzo o anche delle tattiche dilatorie e dissimulatorie sul possibile nuovo inquilino del Quirinale. Le notizie sono la prima, che cominceranno da martedì degli incontri più o meno formali nella sede del Partito Democratico con le altre forze politiche per avviare il percorso che porterà giovedì alla riunione delle Camere, Camera Senato, e con, assieme ai grandi elettori eletti dalle regioni. Quindi martedì si comincia a discutere in modo formale. La seconda notizia è il no di Grillo a questa discussione formale. Ieri c'è stata una manifestazione dei 5 Stelle in Piazza del Popolo, la notte dell'onestà, è una manifestazione convocata al di là dei temi politici di oggi, era convocata sul tema, fu convocata e pensata dai 5 Stelle dopo lo scandalo di Roma, di Mafia Capitale, ma che ieri è diventato anche il palcoscenico dove si è parlato dei rapporti col PD, con Berlusconi e con appunto questo passaggio così importante dell'elezione sul Colle. Dal Corriere della Sera leggeremo poi le cronache del no grillino a questa convocazione, a questa richiesta di incontro da parte del Partito Democratico, ma partiamo da Repubblica per svelare, secondo quanto dice questo quotidiano, svelare il timore di Renzi di una sorta di imboscata che usi il nome di Giuliano Amato. Che vuol dire? Cerchiamo di farlo capire leggendo l'articolo di Francesco Bei su Repubblica. A Palazzo Chigi rigettano l'accusa di intelligenza con il nemico su chi l'ha lanciata, cioè sulla minoranza democratica. Non esiste nessun patto segreto con Berlusconi, anzi il sospetto di Renzi è che qualche relazione inconfessabile si sia stretta in questi giorni proprio tra la dissidenza PD e il leader di Forza Italia, con un obiettivo preciso: portare Amato sul colle più alto, imponendolo a forza al Presidente del Consiglio. Tra Berlusconi e la minoranza Dem stanno cercando di fare un panino e infilarci dentro Amato. Tra i movimenti strani notati al largo del Nazareno ci sarebbero anche quelli di D'Alema, proprio a favore dell'ex dottor Sottile. Così Renzi avrebbe deciso di cambiare schema, e cioè di proporre subito un nome secco, non una terna di nomi. Perché se proponesse una terna rischierebbe poi sostanzialmente di affidare l'ultima parola proprio a Silvio Berlusconi, che sceglierebbe uno. E in quel caso, se nella terna ci fosse Amato, appunto, si concretizzerebbe questo timore del Presidente del Consiglio. Invece, proponendo un nome unico, secco, sul quale ovviamente però bisogna aver prima costruito l'unità del PD, questo sarebbe sicuramente un successo, se questo nome poi venisse eletto, per il segretario del partito e capo del governo. I nomi che circolano, secondo Repubblica, ce n'è anche qualcuno nuovo: Lorenzo Ornaghi, rettore emerito della Cattolica ed ex ministro della cultura del governo Monti, poi Giovanni Maria Flick, ex ministro della giustizia di Prodi, e poi i soliti Mattarella, Padoan, Fassino. C'è anche Chiamparino stamane tra i retroscena di Repubblica, mentre il presidente emerito della Consulta, Ugo De Siervo, viene seccamente smentito dagli ambienti renziani perché sarebbe un oppositore molto duro dell'Italicum, una legge a cui Renzi tiene parecchio, come si è visto. Interessante notare che questo retroscena di Repubblica sul giornale viene sostanzialmente contrastato, non dico smentito perché poi chi lo sa chi ha la verità in queste ore, però viene completamente disatteso dal titolo di apertura de Il Giornale. Il nome segreto di Renzi, questo è il titolo di apertura. Qual è questo nome segreto? È esattamente il nome che Bei su Repubblica sostiene essere stato bocciato dal Presidente del Consiglio, appunto quello del costituzionalista De Siervo. Perché a Renzi piacerebbe? Sul giornale si legge che Napolitano tifa per nomi provenienti dalla Corte Costituzionale, perché è un amico di famiglia di Renzi, perché i suoi due figli sono stati collaboratori di Matteo, e perché in un'intervista disse che Berlusconi non aveva alcuna possibilità di ottenere la grazia. Questo è un po' il quadro che disegna Il Giornale questa mattina, che però nel suo toto ministri, esattamente come Repubblica, dice che Walter Veltroni è in rialzo, perché poi il senso dell'articolo che ho letto prima da Repubblica è che il nome sul quale si starebbe lavorando in queste ore è appunto quello dell'ex sindaco di Roma, che fu anche segretario del Partito Democratico e fu vicepresidente del governo Prodi, insomma del primo governo Prodi. Veltroni circola e parecchio in queste ore, io però preferisco non dare grande importanza a tutte queste parole, sussurri, ammiccamenti sull'identità del capo dello Stato e leggervi che cosa dicono gli italiani, secondo Nando Pagnoncelli, sulle caratteristiche di questo Presidente della Repubblica. Mi sembra più interessante questo che capire cosa dicono nei corridoi della politica. Secondo Pagnoncelli, che appunto sul Corriere oggi firma un'intera pagina dedicata a un monitoraggio dell'opinione pubblica intorno al nuovo inquilino del Colle, secondo Pagnoncelli gli italiani vogliono un uomo politico e interventista sul Colle. Il primo tema sul quale sono stati interrogati i componenti del campione è quello relativo agli atteggiamenti verso la Costituzione. Per quanto riguarda, per una robusta minoranza, il quanto per cento, il Presidente deve difendere la Carta in modo molto netto, molto rigido, ma la maggioranza assoluta propende invece per un atteggiamento di apertura e cambiamenti anche importanti. Per la maggioranza assoluta degli italiani, continua Pagnoncelli, il nuovo Presidente deve venire dalla politica attiva. Il fatto di conoscere bene i meccanismi di quest'arte è una precondizione che tranquillizza. Pensate che solo il 37% opterebbe per un presidente privo di esperienza, proveniente dalla cosiddetta società civile. Questo dato mi colpisce perché in tempi in cui l'antipolitica è molto forte, la maggioranza degli italiani però preferirebbe, secondo questa indagine dell'Istituto di Pagnoncelli, preferirebbe un presidente che viene dalla politica. E poi questo presidente che deve fare? Il notaio oppure intervenire concretamente, come hanno fatto gli ultimi nella formazione non delle leggi, per quello ci pensa il Parlamento, ma insomma nell'atteggiamento complessivo della politica, dell'avere un ruolo istituzionale più o meno attivo. L'ipotesi di un presidente interventista piace al 51% degli intervistati, pur con accentuazioni diverse. Solo l'area grigia, quella degli incerti e degli astensionisti, fa prevalere il ruolo di garante non interventista. Dal punto di vista del genere, uomo o donna, la questione è sostanzialmente indifferente, secondo questa indagine di Pagnoncelli, anche se fra la minoranza che sceglie uomo o donna tende ad essere preferita una donna in misura più netta tra le donne. Insomma, si registra una solidarietà di genere. Il 38% delle donne che ritengono importante questo sostiene che al Quirinale debba salire una donna. C'è anche un altro osservatorio interessante ed è su Repubblica, è quello di Diamanti, e che riguarda la popolarità del Premier in queste ore così, così complicate. È interessante questo dato perché, a seconda di come andrà la vicenda del Quirinale, sicuramente questi indici cambieranno. A pagina 11 l'osservatorio, l'atlante politico di Demos, il Vodiamanti, firma questa lunga pagina di cercatore Ilvo Diamanti. L'Atlante Politico ci dice che il premier resta nettamente il più affidabile tra i leader, ma la sua fiducia è scesa sotto il 50%. Anche Berlusconi, secondo l'Atlante Politico di Demos, riprende fiato. Il PD resiste a quota 36 dal punto di vista delle intenzioni di voto. Queste sono le stime e, per quanto riguarda il Partito Democratico, c'è stata una consistente discesa da giugno del 2014 dopo le elezioni europee e per Forza Italia c'è una risalita consistente rispetto al mese scorso, addirittura di 2 punti. Il Movimento 5 Stelle è sostanzialmente fermo sotto il 20%, la Lega Nord sembra attestata intorno a quel 13% che comunque costituisce un tesoretto non da poco per giocarsi la propria partita in futuro. Vedremo se l'Italia, come sarà approvata in via definitiva, Lega, Forza Italia, Alfano, Fratelli d'Italia, come riusciranno a sedersi allo stesso tavolo, ma qui stiamo parlando davvero di cose di là da venire. Un po' meno di là da venire è il progetto di una nuova sinistra, di una sinistra un po' sul modello greco, di un raggruppamento che metta assieme Minoranza Democratica, Sinistra e Libertà, Rifondazione Comunista, insomma quell'area che si sente, che non si sente più rappresentata da Renzi e dal PD guidato da Renzi e che sta pensando ad un agglomerato, e diciamo il laboratorio di questo agglomerato dovrebbe essere quello che in questi giorni Vendola ha lanciato chiamandolo come Human Factor, cioè una specie di fattoria, di laboratorio della nuova sinistra. Secondo Stefano Rodotà è un progetto nato sostanzialmente morto. Interessante questa opinione perché Rodotà è uno dei punti di riferimento non solo del Movimento 5 Stelle, anche se poi ci fu un attacco durissimo di Grillo, ricorderete, tempo fa al professore giurista Rodotà, ma insomma Rodotà è un punto di riferimento per la sinistra di cui abbiamo appena parlato. Sentite, riportato dal Fatto Quotidiano, che cosa dice su queste formazioni politiche. Lo riporta il Fatto Quotidiano, ma l'intervista è su Micromega. La sinistra italiana ha alle spalle due fallimenti, la lista Arcobaleno e la Rivoluzione Civile di Ingroia, due esperienze inopportune nate per mettere insieme cespugli esistenti ed offrire una scialuppa a frammenti e gruppi perdenti della sinistra. Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a SEL, a Rifondazione o alla Minoranza PD sbaglia. Io lo dico senza iattanza, ma loro, questi gruppi, queste formazioni, hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società. Nulla di nuovo può nascere portandosi dietro queste zavorre. Ecco, definisce zavorre Sinistra e Libertà, Rifondazione Comunista e Minoranza PD. E il fatto che lo dica Rodotà fa una certa impressione. E allora, da cosa ripartire a sinistra per quelli che non si sentono rappresentati da Renzi? Secondo Rodotà, bisogna mettere assieme le forze maggiormente vivaci ed attive: la FIOM, Libera, Emergency, i movimenti per i beni comuni, le reti civiche e l'associazionismo diffuso. Da qui bisogna ripartire per ridisegnare il nodo della rappresentanza. Parole che certamente faranno rumore a sinistra, così come hanno fatto rumore e quanto le parole pronunciate da alcuni magistrati ieri nelle diverse sedi di inaugurazione dell'anno giudiziario. Sul Corriere della Sera, che dedica l'apertura della sua prima pagina a questo argomento, leggiamo il sommario. La criminalità ha occupato porzioni strategiche del paese. È questa la fotografia che emerge dalle relazioni dei procuratori generali delle corti d'appello per l'apertura dell'anno giudiziario. Da Torino a Palermo i magistrati hanno lanciato l'allarme per la mafia e la corruzione, ma fin qui ce lo aspettavamo, nel senso che comunque gli allarmi sull'infiltrazione della criminalità anche al nord e comunque sul potere della malaffare in Italia, ahimè, sono cosa nota. Quello che fa più rumore sono le critiche, anche il modo con cui sono state espresse, alle riforme in materia di giustizia, al Presidente del Consiglio e gli scontri interni alle diverse procure. Giovanni Canzio, Presidente della Corte d'Appello di Milano, per esempio, ieri si è scagliato contro i colleghi siciliani. La dura prova della testimonianza di Napolitano al processo Stata Mafia si poteva risparmiare al Capo dello Stato, alla magistratura stessa e alla Repubblica. Quindi conflitto tra Milano e Palermo. E ancora parole durissime contro il Presidente del Consiglio pronunciate da Maddalena, dall'ufficio giudiziario di Torino. Cose, diciamo, che non sono affatto piaciute agli ambienti del governo e allo stesso Matteo Renzi, perché da Torino, leggiamo dalla stampa, Francesco Grignetti, è partita la bordata più pesante. Il procuratore generale Marcello Maddalena usa l'arma del sarcasmo per affrontare uno dei temi più controversi del piano del governo. Il Presidente del Consiglio non ha trovato niente di meglio che ispirarsi al personaggio di Napoleone della Fattoria degli Animali di orwelliana memoria, che aveva scoperto il grande rimedio per tutti i problemi della vita: far lavorare gli altri fino a farli crepare dalla fatica, come il cavallo Gondrano. Parole feroci, insomma, quelle di Maddalena, scrive la stampa, e Renzi, dopo averle lette, si è rivolto amareggiato ai suoi più stretti collaboratori. Accusarci di voler far crepare i magistrati per una settimana di ferie in meno significa che hanno un disegno, o più semplicemente che hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano. Ma non sono state solo quelle di Maddalena le parole dure nei confronti del governo. Per esempio, a Milano, Laura Bertolè Viale, avvocato generale dello Stato, si è scagliata contro il decreto fiscale e la clausola di non punibilità, perché, anche se in termini solo percentuali, crea una sostanziale differenza di trattamento tra i contribuenti di minori e quelli di maggiori dimensioni. A Bari, Maurizio Carbone, segretario nazionale dell'ANM, è stato molto critico per la storia delle ferie tagliate. Respingiamo questa idea demagogica che il problema della giustizia siamo noi magistrati e non chi intasca le tangenti. Insomma, stiamo parlando di parole dure, durissime. Al tempo stesso, sul Fatto Quotidiano, e anche questo è curioso, il Fatto Quotidiano è un giornale molto attento alle procure, molto, molto vicino a notizie che riguardano questo mondo, ebbene, sul Fatto Quotidiano di questi attacchi al governo c'è notizia, ovviamente, ma è messa in, dal punto di vista gerarchico, in una posizione subalterna rispetto agli scontri tra le procure che prima citavo. Sentite il titolo di prima pagina: gli ermellini di regime contro i PM scomodi. Il magistrato lombardo, si riferisce a Canzio, omaggia Napolitano e poi contesta la scelta di chiamarlo a deporre sulla trattativa. Il suo collega siciliano si lamenta perché la gente solidarizza con le procure e critica i giudici che assolvono. E in tutti i distretti giudiziari ci sono stati anche attacchi alla riforma Orlando. Ma quello che è interessante, appunto, è notare che il Fatto Quotidiano si concentra più sui litigi interni alla magistratura evidenziati da queste aperture dell'anno giudiziario che sulle critiche, perfino feroci, come le definiva prima la stampa, al governo. Critiche feroci che ovviamente vengono riprese da tutti questa mattina e che su il giornale trovano spazio sotto un titolo: la guerra continua delle toghe contro il paese che detestano. Ovviamente il giornale non è certamente un quotidiano di quelli che adora la magistratura, però, diciamo, per onor di cronaca bisogna leggere come racconta la giornata di ieri, e definendo, così Luca Fazzo da Milano, le toghe quelle che resistono sempre e boicottano le riforme. Il Fortino di Milano boccia le misure del governo, l'avvocato generale parla di preoccupanti sintomi di irragionevolezza. E risponde il vice ministro Costa: e perché non dicono cosa fanno loro? Insomma, se non siamo agli stracci tra politica e magistratura e all'interno della magistratura, poco ci manca. Vediamo anche Repubblica come affronta questo tema oggi, quello della magistratura e dei litigi interni alle toghe. L'allarme dei magistrati: la mafia ha occupato il nord e le toghe attaccano il governo. La pagina 12 di Repubblica invece, a differenza di quanto fa il Fatto Quotidiano, privilegia l'aspetto di conflitto tra le istituzioni, non quello interno. Però poi ovviamente nell'occhiello di questo articolo scrive: Milano contro i PM di Palermo, era evitabile l'audizione di Napolitano. C'è un'intervista a Marcello Maddalena, così chiudiamo questa pagina da dove eravamo partiti, un'intervista di Meo Ponte, il titolo abbiamo già citato, il paragone fatto da Maddalena, il premier mi ricorda Orwell e vuole farci crepare di fatica. Ma questa intervista è interessante perché bisogna anche cercare la parte costruence di queste affermazioni, e Maddalena dice che il problema vero è la prescrizione. È vero che non si può mantenere un cittadino sotto un'imputazione delittuosa indefinitivamente, ma in realtà la prescrizione da noi ha un ruolo che in passato avevano amnistie e indulti, svuotare gli armadi. Propongo allora una riforma, dice Maddalena a Repubblica, che i termini della prescrizione vengano fissati non dal momento in cui viene commesso il reato, ma da quello in cui l'indagato sa di essere tale. Interessante proposta. Oggi la prescrizione scatta nel momento in cui i magistrati che indagano ipotizzano che il reato sia stato commesso. Maddalena dice: no, facciamo iniziare i tempi, facciamo partire il contatore all'indietro soltanto dal momento in cui arriva l'avviso di garanzia e l'indagato è consapevole del suo dell'interessamento nei suoi confronti da parte della giustizia. Proposta interessante, vedremo se troverà qualche esito. Cambiamo completamente argomento perché ci restano soltanto pochi minuti e un altro paio di segnalazioni ci terrei a farle, e torniamo sul Corriere della Sera per recuperare un articolo a pagina 22 che ci rivela come, secondo alcuni studi fatti, credo, in Inghilterra, sì, e il quotidiano The Independent ne ha parlato in questi giorni diffusamente, secondo questi studi si valutano i curriculum di lavoro in soli 8,8 secondi. Cioè, quando noi mandiamo un curriculum, qualcuno manda un curriculum in un posto dove chiede, ad un posto a cui chiede di lavorare, e magari ci mette una settimana a scriverlo, ebbene sappia che, diciamo, la media del tempo in cui viene guardato è di nemmeno 9 secondi. Leggiamo l'articolo di Greta Sklaunic: per decidere se scartare una persona bastano 8,8 secondi. Questo succede nelle applicazioni di appuntamenti galanti come Tinder, i siti internet di dating, dove si approvano o rifiutano i profili dei potenziali partner in pochi secondi. E vabbè, fin qui si guarda la foto, dice il Corriere della Sera. Il problema è che questo succede anche nella ricerca di un impiego. Secondo uno studio del National Citizen Service, il programma britannico che offre ai giovani un periodo di formazione e lavoro volontario, gli esaminatori ormai ci mettono meno di 9 secondi per valutare un curriculum vitae, un processo che il quotidiano The Independent ha definito come tinderizzazione. Su Tinder, infatti, i profili si compongono solo di foto, nome ed età. Il vero discrimine è la foto. Se il potenziale partner piace, si va avanti e si controlla l'età. Se anche quella va bene, allora si guarda il nome e poi si legge la scheda e quello che fa e via dicendo. Ecco, sta avvenendo un po' la stessa cosa per i posti di lavoro. Nel nostro ambiente circolano software per eliminare i curricula più lunghi di 2 pagine, conferma Aldo Magnone, che da 10 anni è socio di Aretusa, società italiana di ricerca, consulenza e selezione del personale. Ma la tinderizzazione da noi non è ancora arrivata, e per fortuna, aggiungiamo qui da studio. Per Magnone, in media, i curriculum vitae si guardano in 60 secondi, che non sono pochissimi. I secondi aumentano se si tratta di profili per professionalità specifiche, e per quelli che indicano competenze tecniche di settore, come l'utilizzo di software ingegneristici, addirittura i curriculum vengono letti da una prima persona e poi vengono passati ad un esperto in seconda mano per una valutazione più dettagliata. Beh, meno male, anche se a me questa idea del software che taglia automaticamente un curriculum che arriva sulla scrivania di un selezionatore del personale mi fa oggettivamente paura. Tra pochissimo inizia il filo diretto di Prima Pagina, vi segnalo soltanto ancora dal Corriere della Sera la lettera di Anna Bulgari Calissoni: io e mio figlio siamo rapiti di serie B. Perché lo Stato ci abbandonò? Una lettera inviata al ministro degli esteri Paolo Gentiloni: nel 1983 fui vittima di un rapimento nella nostra casa di campagna assieme a mio figlio. Non starò a descrivere l'orrore di quella prigionia, ma vorrei sapere, dice la Calissoni, perché lo Stato poi ci ha abbandonato. 8:03, mi devo fermare, non c'è più tempo prima della pubblicità e poi del filo diretto. 8:04, eccoci dunque, inizia la seconda parte di Prima Pagina con il filo diretto con gli ascoltatori. Rapidissimo, non ho concluso la lettura dell'articolo, della lettera sul Corriere della Sera che accusa lo Stato di aver lasciato soli due persone rapite, firmata da Anna Bulgari Calissoni, che dice però, va spiegato agli ascoltatori perché ci siamo interrotti traumaticamente, che sostanzialmente all'epoca del rapimento, a differenza di quanto fa con i rapiti all'estero, lo Stato non si fece sentire, lasciò solo la famiglia dei rapiti, che furono rapiti non da terroristi ma da normali banditi che chiedevano un riscatto. Questo è il senso della ultima segnalazione che vi ho fatto qualche minuto fa. Sentiamo subito la prima telefonata, non prima di aver letto un SMS appena arrivato. È un errore credere che il problema della giustizia sia uno solo, ciascuno non esclude gli altri. Ce lo scrive Luciano, un SMS che condivido. In questa polemica continua tra politica e magistratura e all'interno della magistratura si tende a dire che c'è una soluzione salvifica. No, i problemi sono tanti e probabilmente l'unica possibilità è quella di ragionare in modo sistemico, mettendoli tutti assieme e cercando una soluzione complessiva, non soltanto prendendo uno spunto e prendendo di petto quello. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Pierluigi da Roma.
Pierluigi, buongiorno.
Ecco la considerazione che le propongo. Sia da tutti i fatti precedenti, sia dal ragionato pessimismo di ieri nell'editoriale di Eugenio Scalfari, sia anche dal tenore del comunicato stampa fiorentino dei due capi di Stato italo-tedeschi, le propongo questa mia interpretazione. La Germania non è stata contraria al quantitative easing, ha soltanto finto politicamente in modo legittimo questa sua opposizione, questa sua contrarietà. In realtà la Germania trova proprio in questa circostanza l'alibi per poter ribaltare sugli altri paesi, in particolare sui più importanti e sui più indebitati dell'Europa, diciamo la responsabilità di avere chiesto questo provvedimento, questo grandioso provvedimento sul quale difficilmente potranno recuperare quella politica di risanamento finora fallita del loro volume, della loro voragine debitoria, e quindi la Germania si salverà pur essendo di questa situazione ampiamente responsabile.
Io la ringrazio, non so se la Germania è unica responsabile, secondo me vale un po' il principio che diceva il nostro ascoltatore prima a proposito della giustizia: le responsabilità sono molte e collettive, forse no, ma comunque diversificate. Detto questo, sono d'accordo con lei sull'interpretazione della contrarietà un po' di facciata, anche se non va dimenticato, è un po' sempre così nelle trattative poi, non va dimenticato che esistono due idee diverse in Germania, c'è un'idea più morbida che è quella della politica e poi c'è un'idea più rigida che è quella della Bundesbank di Weidmann, quindi il compromesso è frutto anche di queste due diversità, che poi la Germania abbia voluto imporre la responsabilità in gran parte sulle banche dei singoli paesi, le banche centrali dei singoli paesi, quello riguarda anche una tradizionale concezione della politica monetaria e del ruolo della BCE che i tedeschi hanno. Ma c'è stato uno strappo molto forte rispetto a quella tradizionale concessione, appunto, di fatto la BCE diventa prestatore in questo modo, di fatto c'è un'immissione di liquidità molto forte con l'acquisto di titoli sovrani che è soltanto un paio d'anni fa, ma forse anche un anno fa, era un po' un'utopia pensare che ci si arrivasse almeno in queste dimensioni. Parliamo di 60 miliardi al mese e soprattutto, questo è l'aspetto che molti sottolineano, soprattutto senza fissare un punto finale, senza fissare un momento in cui questo intervento terminerà. Terminerà quando i prezzi saranno riportati in linea con gli equilibri che la Banca Centrale e l'Europa sta cercando di ripristinare. È troppo, la deflazione fa paura e quindi se l'inflazione non sale almeno dell'1-1,5%, questi provvedimenti continueranno. Questo è il dato probabilmente più significativo. Subito la seconda telefonata, a prima pagina. Pronto?
Buongiorno, il mio nome è Enrico De Nicolais da Milano. Io
Enrico.
La chiamo con l'argomento della prescrizione. Io ricordo lo scandalo che c'è stato quest'estate dopo la sentenza Ethernet e sembrava che tutti volessero mettere mano a questo istituto che sembra, a detta di tutti, non essere funzionante. Però
sì.
Siamo già a fine gennaio e non è accaduto nulla. Io non so, rilevo soltanto questo fatto con estrema tristezza, se vogliamo, e però tenendo conto di un fatto che a questo punto sembra, ritengo possa essere importante. A ottobre 2015 si prescrive il processo a carico di Berlusconi per la compravendita dei senatori. Io non so se questo sia un caso, temo di no. E a questo proposito mi riferivo poi soltanto a una cosa che lei ha letto circa le dichiarazioni di Natà che ha definito Zavorro un certo tipo di sinistra.
Sì.
Io volevo fare un tributo a Rodotà.
Senta cosa... Enrico, sì. Posso interromperla un secondo?
No,
perché,
certo,
è perché su questo tema c'è appena arrivato un sms, glielo leggo a lei e sì. A tutti gli altri ascoltatori. Rodotà ritiene che Don Ciotti o Gino Strada avrebbero più successo di Ingroia, l'agone politico li macellerebbe, ce lo scrive Rosi. Prego, vada avanti.
No, io glielo dicevo perché nell'ottica di cercare una sinistra che sia effettivamente diversa da quella che adesso viene attribuita a Renzi, che certo non è un uomo di sinistra, Rodotà ha detto una verità santissima, cioè certi soggetti, certe figure sono una zavorra, sono un peso. Il signor Tsipras in Grecia prende i voti dei signori di destra, ma perché è una persona, come dire, affidabile da un certo punto di vista. Vendola o Ferrero, i voti dei signori di destra, ancorché poveri, impezzentiti o senza più da mangiare, non li prenderanno mai. Quindi un tributo a Rodotà, perché è veramente una persona che con l'età che ha evidentemente può permettersi di dire quello che tanta gente pensa e non lo sa dire. Ma la mia telefonata era essenzialmente per la prescrizione, perché io sono veramente avvilito al sentire poi quello che ci ha detto i vari magistrati all'inaugurazione dell'atto giudiziario. Veramente è un qualche cosa sulla quale una persona di buon senso in 3 giorni scriverebbe qualcosa di logico, e credo che ci sarebbe la figlia di persone pronte a scrivere un provvedimento e a presentarlo alle Camere. Invece noi rimaniamo in questa situazione per cui dei poveri disgraziati vengono penalizzati da questo istituto che non funziona bene, e poi alla fine scopriamo che è sempre soltanto per uno scopo. Insomma,
la ringrazio. La ringrazio Enrico, buongiorno. Lei ha citato un caso, quello dell'Ethernet e le prese di posizione che furono prese immediatamente dopo la sentenza, notizia di qualche settimana fa. Si parlò addirittura da più parti, anche da parte del governo, di un'abolizione della prescrizione per i reati di disastro ambientale, che poi strutturalmente sono quelli che continuano a fare vittime dopo decenni, perché il punto poi è questo: bisognerebbe avere un atteggiamento elastico e duttile nell'interpretazione della prescrizione a seconda anche dei diversi reati, perché va detto chiaramente, la prescrizione è uno strumento giuridico importante a garanzia del cittadino. Non è possibile che se io o lei veniamo accusati di qualcosa e veniamo poi rinviati a giudizio, non è possibile che possiamo aspettare 10-15 anni, una sentenza, e poi appunto vedersi condannati o assolti dopo tutto questo tempo. Il diritto ad un processo non solo giusto, ma anche ragionevolmente rapido, è un diritto inalienabile, importante, che va mantenuto. Il punto vero però è che la prescrizione da noi, e lo segnalava Maddalena, ha avuto un po' un ruolo spurio. Come un po' tutto in Italia, ha sempre un ruolo tirato per la giacchetta. Quello che è giusto diventa poi uno strumento per diventare qualcosa di sbagliato. La prescrizione è diventata un po' come l'amnistia o l'indulto, cioè si mandano tanti processi in prescrizione perché alla fine c'è il ritardo delle pratiche, gli armadi sono pieni o, ancora peggio, la prescrizione è diventata una strategia strutturale, sistematica, di difesa e di ostruzionismo da parte degli imputati e degli avvocati nei confronti dei processi, in modo tale da poter scampare non alla condanna, perché la prescrizione non annulla la condanna, ma annulla, cioè non c'è condanna per prescrizione, però sostanzialmente quando un imputato viene prescritto, io ricordo il caso di Andreotti, del processo di Palermo, si fa capire che non sconterà pena non perché viene considerato innocente, ma perché appunto il reato è stato commesso troppo tempo dopo l'emissione della sentenza. Io credo che su questo bisognerebbe intervenire in modo deciso. Credo che Maddalena abbia ragione, anche se, ce lo segnala un ascoltatore di SMS, Maddalena a volte ha prese di posizione molto, molto forti e spesso in opposizione. Tradizionalmente è un uomo molto polemico, Maddalena, molto passionale. Detto questo, la proposta di far partire la prescrizione dal momento dell'avviso di garanzia piuttosto che dall'attimo in cui si è commesso il reato non mi pare una proposta così peregrina. Le 8:15, sentiamo la terza telefonata in diretta. Pronto?
Buongiorno.
Salve.
Maurizio da Elmas.
Buongiorno, Cagliari. Maurizio.
Una domanda breve, precisa, secca. La pregherei per cortesia, se può, di darmi una risposta altrettanto breve e sintetica. Si parlava di inflazione, lei prima in un inciso ha accennato al fatto che le politiche comunitarie della BCE sarebbero quelle orientate in questo momento a portare l'inflazione sull'1-1,5%, quindi a farla rialzare, visto che oggi siamo in deflazione.
Sì.
La mia domanda è, visto che la deflazione vuol dire tra le altre cose crollo dei prezzi, moneta ovviamente bassa, poco valore, e soprattutto alla luce del fatto che le politiche neoliberali hanno sempre messo come loro pietra miliare il fatto che bisognasse controllare l'inflazione, che era il nemico numero uno, scuola di Chicago, Milton Friedman, e quindi adesso siamo arrivati assolutamente ad avere un'inflazione zero, addirittura deflazione. Vorrei sapere come mai pian piano da qualche mese si comincia a far passare il messaggio che il nemico non è più l'inflazione ma la deflazione, perché a questo punto la gente potrebbe anche domandarsi: ma io pago la benzina meno di prima, pago le bollette meno di prima, qual è il problema? Ho finito, buongiorno.
Buongiorno, la ringrazio. Secondo me lei voleva una risposta sintetica, io gliela darò. Non si parla più di controllo dell'inflazione perché l'inflazione semplicemente non c'è, non è più un problema, il problema è l'altro. L'equilibrio è appunto, secondo quanto si dice negli ambienti finanziari e quanto si pensa tra gli economisti oggi in Europa, l'equilibrio è appunto un tasso dei prezzi intorno all'1% e un aumento dei prezzi intorno all'1%. Perché lei dice la gente sarebbe contenta, no? Paga di meno, l'inflazione è vicina allo zero, addirittura sotto zero, quindi in qualche modo il potere d'acquisto aumenta. Sì, nell'immediato, ma il problema vero è che in un regime di deflazione il calo dei consumi e complessivamente il sistema economico poi nel medio termine significa anche recessione e significa anche contrazione dell'economia e quindi anche meno posti di lavoro. E quindi se ci sono meno posti di lavoro, avere un'alta o bassa inflazione, avere deflazione o meno, conta ben poco perché non si ha lo stipendio. Questo è, diciamo, il senso della lotta alla deflazione, credo almeno, che si è messa in campo in queste ore ed è la ragione più importante dell'intervento della BCE sul quantitative easing. Ancora una telefonata in diretta, pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve, sono Angelo da Molfetta. Guardi, intanto mi scuso per la voce, che insomma.
Dunque, va benissimo la sua voce.
Mi riferisco, diciamo, a quello che è successo ieri a Bologna, no? A proposito del ministro Galletti. Nel momento in cui il procuratore, diciamo, ha sollevato delle critiche all'azione di governo, lui non ha fatto altro che alzarsi e andarsene, no? Quindi credo che siamo, diciamo, anche in un periodo in cui siamo insofferenti e quindi manca la capacità di ascolto, soprattutto nel momento in cui non condividiamo alcuni argomenti. Faccio solo una riflessione, se ogni volta il governo facesse azioni che noi non condividiamo, noi dovremmo alzarci tutti, il popolo italiano, e andarcene da qualche altra parte. Quindi solo questo, ecco.
Insomma, lei sta dicendo che Galletti ha sbagliato ad andarsene?
Guardi, io credo che soprattutto quando gli argomenti non ci aggradano, se abbiamo, come dire, idee e argomenti necessari, positivi, dobbiamo dire la nostra ed eventualmente accettare il giudizio degli altri. Questo è il punto.
Guardi, io le rispondo davvero molto rapidamente, lei ha perfettamente ragione. Ora ricordiamo un attimo che cosa ha detto a Bologna il presidente della Corte d'Appello Lucentini. E sostanzialmente ha sostenuto che rispetto all'epoca di Berlusconi sono cambiati i toni, ma non la sostanza della delegittimazione dei giudici. Questa frase è stata ascoltata da Galletti, che ha preso, si è alzato e se n'è andato. Ha ragione un ministro dell'ambiente in questo caso, che si reca all'inaugurazione di un anno giudiziario e sente qualcosa che non gli piace sentire, fa male ad alzarsi perché comunque intanto è il detentore dell'azione di governo e quindi deve ascoltare i complimenti, le critiche, i suggerimenti e gli attacchi. Poi magari può rispondere con altrettanta durezza, però alzarsi e andarsene significa rifiutare il confronto. Io credo che se questo tipo di comportamenti fossero limitati al massimo, complessivamente la democrazia funzionerebbe meglio. Poi io non so se Lucentini abbia ragione o meno, ho l'impressione che sia un po' forzata anche la sua affermazione, ma ciò non toglie che il ministro poteva restare. Io tra l'altro queste cose le penso ogni volta che vedo un esponente politico partecipare a un talk show, una trasmissione televisiva, e appena sente qualcosa che non gli sta bene prende, si toglie il microfono con il conduttore del talk show che lo insegue, e lui che lascia lo studio arrabbiato, e poi finisce questo video, questo filmato su tutti i siti internet di informazione e diventa una curiosità. Ecco, penso che sia una forma di inciviltà a basso regime questo decidere fino a quando il confronto si può sostenere, poi quando non mi sta più bene mi alzo e me ne vado. È un po' la logica del vaffanculo, tanto per usare una espressione che va molto di moda anche tra i leader politici. Ieri Grillo l'ha usata con una certa tra il sarcasmo e l'aggressività nei confronti di tutto il resto della politica a proposito del Quirinale. Ebbene, è un po' la logica del dire: io non parlo con te, o ci parlo soltanto finché dici cose che mi aggradano. E questo ovviamente è il contrario della convivenza civile. Poi, perché si sia arrivati a tutto questo, le ragioni sono tante, un po' come tanti sono i problemi della giustizia. Forse è in pronta già la prossima telefonata? Sì, eccoci, pronto.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io mi chiamo Antonio.
Sì.
Vorrei porre in evidenza quello che l'Avvocato Generale dello Stato ha detto. Cioè, veramente c'è una sproporzione tra i cittadini nel momento in cui già si crea una legge che ti dice che per il 3%, una legge sull'evasione fiscale, va di bene, che io non sarò punito per il 3%, però io sto pensando alla posizione di un povero Cristo il quale evade magari 300 euro rispetto a uno che evade 300 milioni di euro. Ora, questo mi fa effettivamente un po' impressione, perché nel momento in cui io leggo la Costituzione vedo che la Costituzione, negli articoli che riguardano appunto i doveri del cittadino, mi dice che io dovrò contribuire alle spese dello Stato in base alla mia ricchezza. Ora, se io evado 300 euro,
è praticamente è il principio della progressività del fisco, no?
Certo. È logico, cioè la mia ricchezza, il ricchissimo avrà altro che un regalo immenso rispetto al povero, di nuovo, il quale praticamente pagherà e avrà soltanto questo piccolo vantaggio, cioè del 3%, che sarà una cosa irrisoria. Ma immaginiamo una persona che vada 150 milioni, 300 milioni, così come su Mediaset è avvenuto. E ragioniamoci un tantino. Le affido la riflessione. Grazie mille.
Come l'altro giorno, mi pare, ad una telefonata simile a questa, ho già detto, io penso che sia una norma sbagliata quella, al di là dei tecnicismi, perché appunto finisce inevitabilmente per tutelare, come dice lei, i ricchi rispetto a chi ha un reddito infinitamente minore. È chiaro che stabilire una soglia di non punibilità penale per evasioni che sono dentro il 3% in proporzione all'intero imponibile tutela i grandi imprenditori, tutela chi ha, diciamo, la capacità di fare grandi redditi, grandi fatturati, di arrivare alla fine dell'anno con milioni di euro nelle proprie dichiarazioni di redditi. E anche se ne capisco una parte di ragione, non la condivido ma la capisco, nel senso che sì, c'è anche la necessità di tutelare le grandi imprese dagli errori e dalle sviste fiscali. Il problema è che anche in questo caso questa necessità rischia di diventare un privilegio. È un po' il serpente che si morde la coda di cui parlavo prima. Alcune cose giuste in Italia rischiano poi di diventare la porta secondaria attraverso la quale si compiono cose sbagliate e si possono facilitare comportamenti non solo sbagliati ma addirittura illegali. E non mi sto riferendo adesso in questo caso alla vicenda Berlusconi, parlo della norma in sé, perché secondo me quella norma bisogna discuterla nel merito e bisogna anche vedere se sarà confermata dopo lo stop che c'è stato prima qualche giorno fa. Bisogna vedere se a febbraio, mi sembra che è convocato per il 22 febbraio il Consiglio dei Ministri, è previsto per il 22 febbraio il Consiglio dei Ministri che si occuperà del decreto fiscale, nel quale ci dovrebbe essere questo provvedimento. Ci sarà? Non ci sarà? Come sarà? Ci sarà una soglia più bassa? Lo vedremo. Ovviamente spostare il tutto dopo la discussione sul Quirinale è da una parte una cosa opportuna, perché non si può mettere tutto assieme e tutto si confonde, al tempo stesso è qualcosa che ha dato adito a tanti sospetti, cioè alla possibilità che questo tipo di norma sia frutto di una intesa, diciamo così, tra Renzi e Berlusconi. Questa è l'accusa che è stata fatta da più parti nel momento in cui è venuta fuori questa vicenda, che poi è stata congelata, diciamo così, fino al 22 febbraio. Aspettiamo e vediamo che cosa succede quel giorno. Le 8 e 26 minuti, pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gianni.
Salve Gianni.
Carbone di Castelto d'Orba, grazie per avermi dato la parola. Allora, domanda, cerco di essere il più rapido possibile. Come mai davanti a questa eventuale vittoria di Tsipras c'è un po' questo velo di spauracchio, mamma mia cosa succederà, eccetera, si mette in discussione l'Europa, debiti, eccetera. E invece quando avanza la destra in Francia, i nazisti sfilano in Germania, la xenofobia più becera avanza, è un voto popolare, bisogna tenerne conto, insomma tutto sommato c'è questa acquiescenza. E non dimentichiamoci del golpe dei colonnelli e del golpe cileno, di cui non se ne parla più. Allora, la sinistra, attraverso il consenso democratico, una vera sinistra, non quella fasulla che c'è in Italia, ha diritto di poter provare, oppure per governare una vera sinistra tocca degli interessi che impediscono una democratica realizzazione dei suoi progetti? L'ascolto con piacere.
Cioè è sacrosanto che ha il diritto di provare a governare e figurarsi. Io personalmente spero che Syriza vinca le elezioni in Grecia nella situazione attuale. Non sto lì a strapparmi le vesti o a preoccuparmi di terremoti nell'area euro. Certo, però, è che il problema esiste, ce lo dice la matematica, non so come dire. Però lei poneva un'altra questione, lei diceva: ma è possibile che ci si preoccupi di Tsipras e abbiamo una Marine Le Pen al 30% in Francia, abbiamo un'Ungheria governata da un uomo, Orban, che, diciamo così, tanto liberale non è, ecco, ma sto veramente usando un eufemismo. È possibile che non ci si preoccupi per Tsipras e non per queste altre realtà, il populismo imperante? Imperante no, per fortuna. Io le rispondo no, non è possibile, ma soprattutto le dico anche che non è vero, però. Nel senso che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, addirittura negli ultimi anni, poi diciamo ci sono stati fenomeni che si sono moltiplicati e hanno assunto maggiore importanza in quest'ultimo periodo. Io ho ascoltato più volte, da più parti, con grande determinazione, con grande passione, l'allarme giunto per cercare di arginare questo tipo di fenomeni, fenomeni che cercano di parlare direttamente alla pancia dei cittadini e cercano di non di fare un ragionamento compatibile con la realtà, come mi sembra che sia quello che faccia la Siriza di oggi, Tsipras di oggi, non quello di qualche anno fa, ma quello di oggi, ma appunto cercano di saltare ogni forma di mediazione e cercano non una via d'uscita appunto compatibile con la realtà, ma una via d'uscita molto ideologica e molto non popolare ma populista ai problemi che inevitabilmente l'Europa pone e si sta ponendo in questa fase. La crisi fa male anche perché provoca non solo rabbia, ma provoca una semplificazione nella lettura dei problemi che, quando le opinioni pubbliche sono un po' smarrite, rischia di attecchire, e attecchire con grande facilità. Basta pensare a quello che succede in Italia con l'immigrazione. Appunto, si fa di tutta l'erba un fascio e alla fine si arriva a affermazioni tipo respingiamoli. Io ho sentito dire da politici italiani che hanno ricoperto cariche come ministro dell'interno, non faccio nomi, ho sentito dire vanno respinti, da uomini del partito che oggi è il primo o secondo partito del centrodestra, ho sentito parlare di spari contro i barconi degli immigrati. Ora, questo con l'euro c'entra fino a un certo punto, con la moneta unica, ma c'entra con l'atteggiamento complessivo che certe culture, certe forze politiche in tutta Europa hanno nei confronti della complessità dei problemi. Ho l'impressione che però quello che lei vede non sia del tutto vero. L'allarme su Siriza, giustificato o meno, c'è, in certi ambienti c'è, e c'è anche tanta speranza, però, diciamoci la verità. E al tempo stesso l'allarme sui populismi europei, di destra, tra virgolette, c'è, è alto, e non è vero che non viene mai messo in evidenza, tutt'altro. Tra poco leggeremo altri sms, ma sentiamo un altro ascoltatore in diretta. A prima pagina, sono le 8:31 minuti. Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Allora, sono Antonio, chiamo da Formia. Una domanda brevissima. Se l'inflazione fa tanto bene e la deflazione fa tanto male all'economia, perché non ripristinare la scala mobile per difendere il potere d'acquisto dei lavoratori?
Questa, la scala mobile, che ricorderete, fu abolita tramite referendum perché, secondo le teorie liberali, lei lo sa meglio di me, del liberismo, che comunque in forma radicale o un po' più ammorbidita governano oggi l'economia mondiale, il meccanismo della scala mobile, cioè l'aggancio automatico dei salari all'inflazione, è un meccanismo che non fa bene al mercato e provoca spirali recessive. Questo è quello che sostengono gli economisti contrari a questo modello, a questo meccanismo. Al tempo stesso, con un regime di deflazione non sarebbe tanto utile a un lavoratore la scala mobile, mi scusi, o sbaglio?
Ma secondo me, a un certo momento, il lavoratore che possibilità ha di difendere il proprio salario se non può ricorrere di nuovo allo sciopero, quindi con tutta la teoria praticamente dei disagi e del malcontento sociale ad ogni livello, perché ogni sciopero di una categoria poi si ripercuote negativamente e inevitabilmente in disagi per altre categorie e così via. Quindi mi sembra una lotta senza quartiere, un gioco strano, per cui uno corre, l'altro sopravanza, l'altro deve correre per raggiungere, per sopravanzare a sua volta, e così via all'infinito. Mi sembra assurdo.
La ringrazio. Io ho l'impressione che il problema vero non sia oggi il potere d'acquisto dei salari, ma proprio i salari. Cioè, il problema è allargare la platea di chi lavora, oppure, anzi, ancor meglio, non solo allargare la platea di chi lavora, ma anche aumentare i salari, ma qui non si tratta di potere d'acquisto, qui si tratta di fare un intervento strutturale. Aumentare i salari di chi guadagna 450 euro in un call center e non può vivere materialmente in una grande città italiana con 500 euro al mese. Qui non si tratta di salvaguardare il potere d'acquisto come criterio generale. Il problema vero è un problema di disoccupazione o di sottooccupazione precaria nel nostro paese e in gran parte d'Europa. In Italia il problema è più serio che in altri luoghi, purtroppo, però appunto su questo fronte l'intervento dovrebbe essere molto radicale. Il potere d'acquisto dei salari, appunto, come ci dicono anche alcuni dati, ho letto quelli della stampa questa mattina a proposito della spesa alimentare, non è in cima alla scaletta delle emergenze, mentre invece l'emergenza vera è averlo, un salario. C'è un SMS su Tsipras, ne stiamo parlando tanto questa mattina, è anche normale, stasera si vota, oggi si vota in Grecia, stasera i risultati. Se Tsipras vincerà in Grecia con una buona maggioranza ci sarà una svolta importante anche in altri stati, una svolta positiva, intendo, auspicabile per tutti i cittadini d'Europa, ce lo scrive Francesca. Ecco, una svolta in altri stati mi sembra difficile, la svolta ci potrebbe essere perché il compromesso che l'Unione Europea andrà a cercare con la Grecia per forza di cose potrà probabilmente consentire ad altri paesi che hanno un alto debito e hanno bisogno di tempi più lunghi o di una maggiore flessibilità di avere qualche carta in più da giocare a Bruxelles, qualche carta in più da giocare nei confronti dei diciamo di quelli che vengono chiamati gli integralisti del rigore, cioè coloro che sono fermi ai parametri numerici senza alcuna eccezione, non solo di Maastricht ma anche del Fiscal Compact. Le 8:35 minuti. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, sì. Mi chiamo Gaetano e telefono da Roma.
Gaetano, buongiorno.
Volevo fare una precisazione. Io credo che la norma del 3%, quella di cui si è parlato poco fa,
sì,
Non perdona il pagare la tassa più le multe raddoppiate. Quello lo deve fare ugualmente,
sì, sì,
raso il 3%.
Ha ragione, è un problema penale. Sì.
Scusi, è soltanto, togliendo di mezzo il penale, lui non fa il ricorso, non può fare il ricorso penale, che poi deve andare in causa gli avvocati bravi, quelli che hanno preso i 300 milioni, hanno gli avvocati bravi, non fanno passare 10 anni, va tutto in prescrizione e tutto va a monte. Questa norma l'ha voluta, è stata chiesta anche dai direttori delle entrate, i vari direttori delle entrate, per recuperare subito i soldi, così tu hai evaso 100 milioni, io ti mando una bella lettera dell'Equitalia e tu mi paghi subito tutto e con le multe, e senza che andiamo nel penale, che diventa una cosa. Perciò non è che si fa per regalare, qui tutti parlano e nessuno precisa che quelli pagheranno ugualmente tutto.
Sì,
non vanno in galera. Lo so, io ci metterei per 100 anni in galera.
Guardi,
recuperiamo subito i soldi almeno, no?
Gaetano, lei pone una questione molto seria. Resti in linea, perché cioè lei sostanzialmente sostiene che a me interessa più come cittadino e quindi come paese, interessa più recuperare il denaro che infliggere una pena di natura penale a chi evade, no? Questo sta dicendo.
Ma sotto il 3% si fa,
sì,
per
sì,
una questione di recupero economico immediato, è per quello che si fa. Non, è una norma che quando la legge in Italia cambierà e si andrà in galera con un anno, allora si rimetterà a posto sul 3%, perché sennò quelli non pagherò mai.
Ho capito perfettamente cosa sta dicendo. Nel momento in cui noi facciamo una depenalizzazione per di fatto il 3% sull'imponibile, quindi ragioniamo su grandi redditi, ci sono anche grandi avvocati, e se tutto diventa penale tutto finisce alle calende greche e lo Stato di fatto non ci guadagna un euro. Esatto, la ringrazio molto, le auguro una buona domenica.
Sì, prego. Che la stampa lo deve precisare meglio, perché io sono un semplice cittadino. leggo i giornali eppure vedo che l'80% dei giornalisti criticano questa norma senza spiegarlo fino in fondo, cioè dire quello pagherà. Ecco.
La ringrazio, questo
prego.
La ringrazio molto.
Buona giornata, è stata una settimana bellissima, ho sentito, l'ho sentito molto volentieri.
Io la ringrazio molto, io dico che lei fa un ragionamento molto interessante, perché bisogna anche ragionare tecnicamente sulle cose e capire qual è l'interesse prioritario. È anche vero però che in Italia, per la storia che abbiamo degli ultimi decenni, ogni volta che si sente la parola depenalizzazione, io vorrei ricordare solo il falso in bilancio, tanto per capirci, insomma vengono fuori sospetti, vengono fuori ragionamenti sull'inciucio possibile. Io l'ho detto dall'inizio questa settimana che non credo che questa questione del 3% vada letta solo ed esclusivamente come è stato fatto nell'ottica di un accordo tra Renzi e Berlusconi, un salvacondotto. Penso che sia un modo sbagliato di ragionare e un po' un riflesso pavloviano su queste vicende. C'è stato un ragionamento, tant'è vero che l'ha chiesto anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, quel codicillo, lo ha ricordato lei, c'è stato un ragionamento che però contiene in sé un vacuo, un messaggio per l'opinione pubblica che rischia di essere sbagliato e che crea oggettivamente una disparità. Allora dobbiamo decidere una cosa, dobbiamo decidere se puntiamo a raccogliere più denaro possibile, anche attraverso strumenti di depenalizzazione, però allora bisogna spiegarlo per bene ai cittadini, e qui ha ragione lei, i giornali dovrebbero evitare di buttarla in politica, ecco. Oppure diamo ragione anche ai principi e stabiliamo che in un paese come il nostro, ma in genere in qualsiasi paese, l'evasione fiscale è un reato odioso perché non è una elusione di natura amministrativa, ma è un reato che va a pesare poi su tutti gli altri cittadini in modo addirittura decisivo per la vita quotidiana di ognuno, perché poi si alzano le tasse per gli altri, non si riesce ad andare avanti e magari i mancati introiti dell'erario procurano un abbassamento del PIL e l'impossibilità di rimettere in moto l'economia, e la disoccupazione è una catena ovviamente che si tiene. E quindi che fare? Depenalizzare? Che messaggio mandiamo? Però quello che lei ha detto è interessante ed è un invito forse complessivo, generale, a ragionare anche in termini tecnici sulle cose e le proposte che vengono avanzate. Con il 3% non si cancella la restituzione dell'evasione, ma soltanto la pena. Mancano pochi secondi, 2 minuti circa alla fine di Prima Pagina. Non so se abbiamo tempo per un'altra telefonata. Allora vi leggo 2 sms, uno mi ha colpito molto, arriva, non è firmato, mi spiace, ma insomma le caratteristiche dell'identikit che emergono dal sondaggio di Pagnoncelli sul Corriere della Sera corrispondono a quelle degli interessi di Berlusconi e Renzi, cioè un presidente che intervenga molto nella politica e che sia un politico. Non sono d'accordo con questo sms. Io credo che un presidente che intervenga molto nella vita politica e che sia un politico di peso, di prestigio, che sappia dove mettere le mani, non sia esattamente nell'interesse di Berlusconi e Renzi. Un'ultima telefonata, mi raccomando, brevissima. Pronto?
Buongiorno. Salve. Mi chiamo Franco, telefono da Parma. In breve mi riferisco a un articolo che è comparso da tempo su un argomento secondo me importante, cioè Vercesi, il direttore di Sette del Corriere della Sera, in settembre propose di trasformare il Palazzo del Quirinale, che secondo Wikipedia è il sesto palazzo più grande del mondo, sì, di trasformarlo in un museo, nel grande museo degli italiani, dell'arte italiana. Sappiamo che ci sono ancora molte opere d'arte che non possono essere esposte per mancanza di spazi. I turisti che vengono a Roma, che vanno a Roma, visitano i musei vaticani come grande museo di Roma. Non abbiamo un parallelo al Louvre a Parigi o al British Museum a Londra. Poi ci sono tanti musei pubblici bellissimi, ma più piccoli a Roma. Ora la proposta a me sembra interessante, è stata fatta in settembre da Vercesi, è ancora sul sito del Corriere della Sera, però è rimasta un po' una voce clamante nel deserto.
E lei l'ha rilanciata questa mattina, ovviamente è una proposta, sì, credo anch'io che sia interessante. Era questa l'ultima telefonata a Prima Pagina questa mattina. Domani e dopodomani la trasmissione sarà condotta dalla giornalista Vassiliki Markaki, corrispondente dall'Italia per quotidiani, radio e TV greche, una presenza quanto mai opportuna, visto che domani tutti i giornali apriranno la loro prima pagina, tranne sorprese, sul risultato delle consultazioni elettorali in Grecia. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, è stato come sempre un piacere leggere i giornali per gli ascoltatori di Radio 3. Buona domenica a tutti.
Marco Bracconi, giornalista di Repubblica.it, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.